Daniele Ortega è più giovane di me, credo che sia del 47, no? Ortega è del 47.
Quanti anni ha?
67. 67. Sì, è giovane.
Sì, sì.
Quindi io...
Questa questione degli Stati Uniti è posta all'interno di queste...
C'è la paura che la che
allora la paura o il desiderio che c'è, cioè, oh, cioè, oh, oh, cioè, sì. Oppure rimane sul piano ora di guerra civile, diciamo,
diciamo che non, io posso rispondere, non conosco così bene gli studenti, sono molto più giovani di me, forse lui li conosce meglio di me e bisogna... So che una parte di quelli che erano dei comandanti guerriglieri all'epoca si pongono questa questione, se la pongono concretamente, questo sì. Gli studenti, alcuni sì, alcuni no, suppongono, tu li hai conosciuti meglio.
Ma è complessa la cosa del Nicaragua, tu hai fatto una cronaca, diciamo, sì. Ma è molto complessa, che parte dalla mentalità proprio del nicaraguense, del latinoamericano, che tu nunca saprai la verità. Davanti a un fatto mai saprà la verità, no? Perdoni, perché è complessa come mentalità proprio. Il problema secondo me è anche un po' colpa nostra, politicamente io parlo, nel senso che trascuriamo certe situazioni. Per esempio, con Nicaragua io 10 anni fa avevo inviato compagni, diciamo, discutiamo che sta succedendo in Nicaragua. È alta strategia politica o è un suicidio politico? Io non avevo la capacità di darmi questa risposta, però per me era un suicidio politico, perché come principio, quando tu escludi la massa, escludi il popolo a partecipare alla vita politica, fai un partito verticale e a nessuno, nessuno può parlare, no? Senza il permesso, alla fine è crolla. Io che mi domando anche per esempio perché con Venezuela l'Almagro, che è quello della OEA, tratta con i guanti, Nicaragua l'ha trattato con i guanti, ha cercato di salvare Daniele e tutto assieme, e Venezuela duro cercando di affondare. Probabilmente la strategia era recuperare Nicaragua, perché Daniele andava bene. Andava bene perché se è uno sciopero interviene il gruppo di Choke, picchia gli operai. Se hai una manifestazione in piazza, arrivano i gruppi, picchiano, cioè ora il capitale gli va bene, tutto tranquillo, tutto controllato.
Sì, il capitale aveva queste zone che investiva tutto.
C'era un malcontento continuo, la cosa delle pensioni è stata la scintilla che ha acceso la prateria, come si chiama, sei tu. No? E quindi è esplosa perché non la sopportavano più, perché in ogni cosa c'era il potere. Non importa che succedeva, se l'interesse del potere tu hai torto.
Sì, sì.
La Murillo non ha fatto problema sulle donne, ha dato ordine in tribunale a tutte le vertenze dove è complicato le donne, hanno ragione loro, non importa. Non importa se hanno ragione o no, hanno ragione.
Sì,
no?
Tramite la roba, per esempio.
No, nei processi, per esempio, anche di famiglia, non applicava neanche la legge che avevano ottenuto. Capisci?
Sì,
proprio
sì.
Era burocratico, perché lei contava molto di presentarsi
poi
e puntava sul voto delle donne.
Sì, pensava di diventare presidente.
Sì, infatti. Comunque, cosa sta succedendo ora? Perdere il Nicaragua, certo, gli americani ci mettono le mani, capirai che è il loro obiettivo, però perdere il Nicaragua indeboliamo anche Venezuela. Quindi noi siamo stati a guardare
e studenti, la popolazione, cioè filo americane, filo.
I nicaraguensi sono molto patriottici, no? Sono filo nicaraguensi, sono credenti, sono tutti credenti, profondamente credenti e sono molto patriottici, sono per il Nicaragua, perché vorrebbero chiudere anche lei. Sono anche colti, per dire, perché a suo tempo c'è stata una bellissima alfabetizzazione, no?
Sì.
Che il Fede negli anni 70 ha costruito un tessuto politico. pubblico, quindi non sono né stupidi né inattivi, sono anche reattivi e hanno questo orgoglio di aver cacciato un dittatore, già uno, Somoza, e quindi non ne vogliono un altro, diciamo. Dopodiché sono tutti costretti ad andare a lavorare negli Stati Uniti, perché lì il lavoro non ce n'è o è pagato per $100 al mese, non so come dire, no? E i costi adesso è carissimo in Nicaragua.
Sì, lo so. Il problema è che sta un controllo sull'economia di questo tipo, no? Ha portato dei soldi a Nicaragua, perché c'erano più soldi qua, però chi aveva soldi ha più soldi, chi non ne aveva si è aperto il divario
enormemente. C'era gente nel campagna,
ma la gente non aguanta più nei quartieri, io vivo nei quartieri, non lo sopporta più. Ora c'era un malcontento, anzi per me il popolo nicaraguense è stato anche eroico, sopportare molto, sperando proprio che era una tattica, no, sì. Invece poi si vede che non è nessuna tattica, va sempre peggio, va sempre... Alla fine è esploso...
Con dolore anche, perché in qualche modo ci credeva in Daniele, anche con dolore è esploso,
certo.
Perché ha creduto nella rivoluzione sandinista, quindi è stata una cosa anche pure faticosa.
Però il cambio di generazioni è diverso. Cioè, chi ha fatto la generazione, le lotte, tutta la speranza, va, no? Fa i sacrifici, perché sai che bisogna fare per riuscire. Quando vede che proprio non si esce da nessuna parte, comincia forse il problema di...
Ed è vero quello che diceva lui, una cosa che noi abbiamo dimenticato, questa rivoluzione, non ci siamo misurati. Per loro e per noi, perché erano delle chiavi di tornasole interessanti e lo dimostrano ancora di più adesso con queste caratteristiche, insomma, sono delle riflessioni che ci sarebbero sentite, invece ognuno di noi si è chiuso anche nella sua considerazione, l'ha detto, no? Perché alla fine abbiamo perso tutti, anche tutti che hanno vinto, e questo è un vero problema. Perché si uccide anche così, uccide la speranza. E questo è profondamente grave. Fate l'uscita che io adoro, perché è veramente è un'opera che non so.
C'è una speranza che quando vedi queste cose ti viene a mancare, dici, ma se anche loro per tutto.
È un'autentica, perché io ti assicuro, piangevo, perché no?
Mi viene in mente, lo dicevo prima lui, quando dice sempre Tonino Parola, che dice che quando la rivoluzione va al potere, allora è arrivato il momento di fare la rivoluzione.
Esattamente, ma questa è un tema assolutamente all'ordine del giorno, infatti quando parlavo del potere, questo volevo dire.
E quando si va al potere è il momento di farne subito un'altra.
Perché il potere è per definizione conservatore, non c'è niente da fare. Io devo dire che ho ammirato molto l'Inghilterra nella fine della seconda guerra mondiale, che ha vinto Churchill, però non è stato eletto Churchill, perché ci sono gli uomini della guerra e gli uomini della pace, e perché la rivoluzione deve essere continua, io penso che debba essere così, e perché il potere è conservatore, è finale, no?
Sì. Forse quello che ho detto prima non è stato molto ben capito. Comunque no, ma no, nel senso che sì, cioè, mi sono espresso sicuramente male. La questione, secondo me, grosso modo è questa, che è peraltro la stessa che sta venendo fuori adesso. Cioè, non è tanto questione di potere sì, potere no, insomma, è questione che alla base di questo tipo, no? Come per dire, per quanto lo conosco io, diciamo così, degli ideali sandinisti piuttosto che di Chavez, c'era l'idea, no? Che all'interno di un'economia di mercato di un certo tipo, come tu prima hai detto, l'economia grande, l'economia americana, sì, l'economia è o è qualcos'altro, cioè, per cui non è che all'interno di un quadro di questo tipo pensare, no? Attraverso un'impalcatura statale di creare, no? Non so come dire, di creare una situazione di uguaglianza è una cosa completamente sbagliata. Lo Stato non è che non è che può stampare i soldi, no? Non so come dire, lo Stato, i fondi di cui è a disposizione sono fondi che comunque, no, sono quelli che vengono estratti dal lavoro vivo, okay?
nel senso sono fondi che comunque vengono da sfruttamento, per cui è chiaro che lo Stato, per quanto possa essere buono, possa essere illuminato, possano anche i governanti avere le migliori intenzioni di questo mondo, essere animati da un reale spirito di livellatore, non potranno mai in nessun modo riuscire a, no, svolgere questo compito, perché questo compito, il compito rivoluzionario, non è un compito che spetterà agli Stati, è un compito che spetterà a, nel senso, al proletariato, non so come vogliamo chiamarlo, no, cioè, e in questo senso secondo me quelli sono esperimenti che, non so come dire, bisogna riconoscerne, cioè nel senso, il limite storico sicuramente è il fatto che a un certo punto un sacco di persone, e questo sicuramente va dato atto, no, che sicuramente vivono in condizioni insomma abbastanza disumane, hanno creduto e si sono messi pesantemente in gioco per un ideale, però appunto questa roba va valutata storicamente, bisogna valutarla in, cioè, un determinato periodo storico che non è quello attuale, e poi anche lì forse bisognerebbe discutere, perché io non ne so molto, però da quanto ne so io, per dire una caratteristica abbastanza tipica, no, di questi tipi di non so come definire, ideologie eccetera, e questo socialismo latinoamericano, era il fatto che tendenzialmente tendevano ad escludere, per dire, le comunità indigene, e, che poi non è, cioè nel senso, non è una roba, per me non so come dire, io non penso che, non so, il mondo senza capitalismo sarà un mondo di tribù, per cui chi se ne frega delle comunità indigene, però è sicuramente un dato da cogliere.
Che c'è stato una, per esempio, il movimento della Battista si muove in un'altra direzione, portando avanti il discorso della comunità, che però è un discorso complicato anche questo, bisogna costruire la comunità. Io non so, sono stata in Chiapas in questo periodo, in quattro giorni all'incontro che resta in luce nella scatola. Delle donne, e lì la proposta era un movimento comunitario, però questo è un mio discorso, che può essere interessante, ma io non ci riconosco, perché penso anche che non è una comunità nel senso in cui intendo loro, però c'è un altro discorso. Penso che però c'è un attacco generalizzato il bordo del capitalismo mondiale, che non consente nessuno spazio a nessuno.
Siamo messi molto meglio, io direi. Non so chi dei due ha più bisogno di aiuto. Esatto, che il futuro che si prospetta non mi sembra.
Non soltanto neanche in Nicaragua, questo punto.
Non mi sembra molto, molto. Con Salvini, ministro degli interni.
È stato le padroni e oggi non. Abbiamo anche quasi sussunto quello che di fatto lo Stato ci propina senza alcun modo di intervenire o addirittura appunto come avanguardia.
Perché
se consideriamo anche comunque che la nostra storia partita dal movimento operaio, dalle cose che facevano nel 68, eccetera, e oggi siamo in una fase che veramente il signor Salvini, chi per lui, legifera, e non siamo in una maniera quasi condizionata, che non sappiamo neanche fare un minimo di una manifestazione o addirittura aprirà anche semplicemente verbalmente un minimo conflitto nei confronti delle istituzioni, quasi proprio come se il capitalismo di per sé ci regala proprio l'oblio, no? Ci mette in una fase in cui non riesci neanche proprio a porti in contraluce. In termini rivoluzionari a lui è un termine di classe.
Delle affermazioni da fare, e volevo mettere in discussione queste cose, il tema e poi l'ultimo, diciamo, come si fa a non finire in una forma di autoritarismo, a trovarsi poi in una situazione che non, di credersi un comandante guerrigliero e poi di fatto comportarsi come un dittatore, che è un tema che forse ci riguarda, perché purtroppo riguarda i movimenti della sinistra, perché se ricordo bene, ad esempio anche in Salvador la compagna Anaya Montes, la compagna Anna Maria, è stata uccisa dal compagno Marcial perché chiedeva unificazione dei movimenti, cosa che poi è stata fatta e che ha portato il Frente Farabundo Martí al potere, anche se il risultato non è granché, devo dire.
quella compagna che non ha potuto venire, con cui tu hai parlato.
Sì, mi...
Un punto di vista suo, delle considerazioni che puoi riferire tu, che... Oppure stanno già dentro le cose che hai raccontato prima?
Diciamo che la sua affermazione certa era quella che è un movimento che non è etero diretto. Lei, che ha partecipato a tutte le manifestazioni, che è stata in Nicaragua fino al 29, e quindi era lì presente, mentre io poi al 1° maggio sono venuta via, ecco. Lei sostiene a spada tratta, perché la domanda era legittima in qualche modo, lei sostiene che il movimento non è diretto dall'esterno in nessun modo, che è così, e tu anche c'eri, quindi non so cosa succederà adesso, perché è chiaro che la situazione del paese è così destabilizzante che potrebbe succedere di tutto, non so quanto possono reggere, perché l'economia è crollata ed è evidente, mancano i mezzi proprio della sopravvivenza minima, incominciano a mancare il cibo addirittura, quindi ci sono delle provocazioni continue per cui possono spingere verso un conflitto anche forse armato entro certi limiti, ma a quel punto potrebbe intervenire l'esercito e lì abbiamo chiuso a tutti gli effetti. E l'effetto di e questa controinformazione che continua ad arrivare, che sostiene che attraverso tanti, anche dalla sinistra, diciamo, a parte il manifesto, credo che sia l'unico che abbia preso delle posizioni a favore del movimento 19, no? Perché gli altri, mi è arrivata un commento da parte di questo Pagliani, che era un esperto di geopolitica, no? Che faceva parte del Punto Rosso, che manda sempre una sua newsletter, che attaccava violentemente il movimento degli studenti dicendo che è diretto dagli Stati Uniti in qualche modo, ma questo non è vero, per quanto io posso testimoniare. Beh, è chiaro che ci giocheranno dentro tutti quanti, perché è evidente che così c'è un interesse anche di tutti gli...
In qualsiasi caso non si può difendere Ortega e tutto quello che sta facendo.
Questo penso. Perché comunque 127 morti ci sono mille feriti, ci sono centinaia di desaparecidos. Allora su questo il governo di Daniel Ortega deve dare una risposta. E non ce n'è. Il sangue è stato derramato, come dicono in Nicaragua, e quel sangue va riconosciuto, c'è niente da fare. E il potere centralizzato d'Ortega è questo, sarà, si può dichiarare rivoluzionario quanto vuole, però è evidente che è un potere familiare e autoritario, punto. Detto ciò, tristissimi, ce ne possiamo andare a casa. Veramente triste la situazione.
No, io non sono stato in Nicaragua, anche se all'epoca mi ricordo che l'Associazione Italia-Nicaragua organizzava gruppi a non finire, insomma, questa illusione della sinistra di allora, finito il movimento gli anni 70 eccetera, si cercava qualche altra cosa, qualche ideale, che però anche allora non è che forse era così brillante. Però io ho letto un libro di una compagna che forse tu conosci, Ines Arciuolo, che era un'operaia della Fiat di Torino che venne licenziata dei famosi 61, chi se li ricorda, no? Cioè prima dell'occupazione eccetera, cioè quelli che erano i cattivi, e fra questi c'era Ines Arciuolo, che io conosco per passate cose. Comunque questa compagna andò in Nicaragua dopo, negli anni 80 credo, e racconta la sua esperienza in un libro intitolato A casa non ci torno. A casa non ci torno, e insomma, si fa capire un po' il tipo della persona, no? Cioè, lei era nativa della Campania, quindi il padre era comunista probabilmente, però con forme piuttosto autoritarie come si usava allora, quindi c'era questa ribellione anche di genere, come vogliamo chiamare. E lei è andata lì, ha fatto parte di queste squadre che si esercitavano, non so se ha preso parte a degli scontri, allora c'erano i Contras, no? Che erano finanziati dagli Stati Uniti e tutto. Comunque se non ha partecipato a scontri, però ad esercitazioni sì. E poi era diventata compagna di un dirigente del fronte. Adesso il nome non me lo ricordo perché il libro l'ho letto tanti anni fa, che diciamo, a parte il suo maschilismo che era abbastanza evidente nel libro, no? Però si vedeva chiaramente che c'erano degli interessi familiari, diciamo, in tutta questa, di clan familiari che comunque si organizzavano per gestire il potere, e quindi già da allora si vedeva questa tendenza alla degenerazione comunque di quella che è stata comunque un'esperienza rivoluzionaria, se vogliamo. E quindi un po' bisogna fare un po' letare a queste illusioni della sinistra. Poi c'è stato il Chiapas, mi ricordo, nel 93 se non sbaglio, 93-94, era un capodanno, di cui adesso si sa poco, anche poi di Chavez eccetera. Mi sembra che il socialismo del XXI secolo sudamericano o centroamericano va un po' rivisto. In Venezuela, diciamo, la produzione del petrolio indubbiamente ha consentito fino a un certo punto una redistribuzione di reddito anche a strati popolari, e quindi fin quando è vissuto Chavez ha avuto un suo sostegno popolare. Una volta finito questo, per vari motivi, il prezzo del petrolio è calato eccetera, e quindi la cosa mostra la corda. Quindi bisogna andare a vedere un po' i meccanismi economici che hanno determinato poi la degenerazione di queste rivoluzioni. In Nicaragua, lì penso che ricchezze naturali come il petrolio non ce n'erano, probabilmente c'è la terra, però appunto sì, l'acqua. Adesso le multinazionali sono molto interessate, il land grabbing lo chiamano, cioè questa tipo anche per esempio come ha fatto Benetton in Argentina con i Mapuche eccetera, che sono appunto anche lì ci sono indios. Quindi questa invadenza delle multinazionali sicuramente ha provocato anche una corruzione di questi regimi, questa è un'altra cosa che va considerata.
Però bisogna anche sottolineare che la caduta del prezzo del petrolio non è un incidente qualunque, è una scelta politica anche questa. E bisogna tenere conto che anche Chavez, forse pensava di avere più tempo, aveva sicuramente un carisma che Maduro non ha, e però l'idea di puntare lo sviluppo del paese solo sul petrolio è una follia, anche quella lì, bisogna dirlo. Come le monoculture, certo, adesso il paese non ha neanche i fagioli da mangiare perché non li hanno più piantati, come se il petrolio servisse per tutto.
Prima di venire qua in televisione capitava, parlava dell'Indonesia, intere foreste distrutte per fare l'olio di palma, c'erano questi poveri gorilla che non c'erano più gli alberi. Vabbè, lì la mettevano sul piano animalista, che per carità è anche rispettabile, però succedono queste cose di accaparramento di territori enormi.
Sì, questo qui è, l'Africa è tutta così, è tutta centinaia di chilometri trasformati in monoculture, c'è un'aggressività dell'imperialismo mondiale, del nuovo colonialismo spaventoso, e anche questo gioca in questa politica, nella geopolitica, però c'è anche da parte dei dirigenti politici che sono nati come comandanti. Sì, probabilmente noi da qua abbiamo confuso molto spesso delle rivoluzioni socialiste con dei movimenti nazionalisti, questo vale per la Palestina, vale per tanti movimenti che sono stati appoggiati, ma sostanzialmente erano movimenti nazionalisti. Però non possiamo soltanto piangere, dobbiamo cogliere anche degli elementi positivi, ad esempio, e quindi trovo interessante ad esempio tutte queste riflessioni sopra i furti delle terre, ma anche su questi movimenti autoritari che comunque esplodono, perché c'è un'ansia soprattutto nelle nuove generazioni, come sempre d'altronde in tutte le guerre, in tutte le rivoluzioni, a morire sono stati i ragazzi, perché hanno un bisogno anche di verità, di coerenza, che poi col tempo si stempera, con la vecchiaia perdi, e poi perché sai che devi morire, mentre a 20 anni pensi che non muori mai, no? E vuoi e cerchi una risposta più sincera alle tue domande. Se ti ritrovi qualunque governo di destra o di sinistra che comunque si comporta con ipocrisia, crea una situazione di rivolta. Però questo è interessante che ci sia ancora. Certo, c'è un capitale che vedo di una voracità straordinaria e che pensa solo al qui e ora, a dominare tutto e a trasformare tutto in una forma, diciamo, di senza nessun tipo di differenza, decretando la morte della specie, credo io, no? Perché senza diversità non c'è vita. Detto questo, uno si spara, però, quindi bisognerebbe aspettare, appoggiarsi a tutto quello che si muove, penso io, cercando, non sono una teorica, quindi non sono in grado di dare soluzioni. Però sono appassionata, ecco, questa è l'unica cosa che mi rivendico.
Io volevo farvi una domanda, magari l'avete già detto quando sono dovuto uscire. Avete sottolineato il carattere spontaneo del prodursi della mobilitazione. Volevo sapere se questa mobilitazione ha a sua volta prodotto degli embrioni di organizzazione della mobilitazione stessa Perché avete parlato, hai parlato soprattutto tu dell'uso della rete per far girare le informazioni, per moltiplicare l'effetto e disvelare quello che avviene. Ecco, volevo sapere se proprio nella cronaca recente si è prodotto qualcosa, quindi insomma un'auto-organizzazione per la lotta, se ci sono delle idee sulla prospettiva anche in relazione a quelle lotte precedenti che hai raccontato delle zone indigene contro il canale, anche lì sapere un po' come, perché tu hai parlato di queste organizzazioni, di questa figura carismatica della donna alta, un metro e un barattolo, ecco, insomma sapere un po' come quelli che protestano si organizzano per resistere, per andare avanti. Ecco, questo era, magari l'avete già detto, allora dopo mi ascolto.
Dire è che mi è arrivato proprio oggi questa chiamata per lo sciopero generale civico e cittadino a cui partecipano, che è stato dichiarato dal gruppo degli studenti, degli ambientalisti, dal movimento delle donne, dalle femministe, dalle comunità che adesso stanno facendo i tranche, cioè queste barricate mobili, dalle organizzazioni della società civile, dal movimento campesino, che è questo di Doña Francisca, del movimento sociale del Caribe e degli afrodiscendenti, dal movimento LGBT, dalle comunità indigene, il movimento 19 aprile, che è quello sostanzialmente di Managua, e dagli organismi dei diritti umani. Questo è quello che sottoscrivono tutti l'appello per la chiamata allo sciopero generale, che però al momento non è ancora dato. Per il momento c'è questa dichiarazione di scioperi civili dove non pagano le tasse, non pagano la luce, non pagano il gas e i servizi pubblici. E c'è questa richiesta, in data 6 giugno mi è arrivata questa cosa qua. Se questo significhi una forma organizzativa vera, non sono in grado di risponderti. Significa che però si sono incontrati e hanno lanciato questo appello.
E altre forze politiche, le altre forze politiche istituzionali, altri, come si pongono?
Ma, il Frente governa con una maggioranza fatta di tanti partitini, tra cui il Partito Liberale.
Sì, c'è una netta maggioranza che poi ha creato piccoli partiti, sono comprati poi, più che per la maggioranza, per dire che c'è democrazia, no? Sì. C'è partecipazione. Però
non è vero. Beh, in realtà non è così. L'unico movimento che c'era...
Chi pensa la legge, questa presentata, che dopo 3 giorni di sciopero è stata ritirata,
sì.
È stata presentata in Parlamento, un giorno o due, approvata e basta. Sì. Perché nel Parlamento si va, beh, qui c'è una legge, sì o no? Sì. Se lo dico io, sì, allora sì. Basta. Cioè, non c'è dibattito, non c'è.
È altamente sconsigliato, nel senso che questi qui dell'MRS che avevano un tentativo di opposizione, poi non so se sono corrotti per loro o no, però sicuramente sono stati estromessi, con una legge hanno fatto in modo che non fossero più rappresentati nel governo. Non ce n'è. Sindacati sono tutti legati al Frente, i sindacati sono tutti legati al Frente, figurati, soprattutto nelle zone franche dove lavora la maggioranza dei lavoratori, sono trattati come degli schiavi, praticamente non hanno nessuna garanzia sindacale. No, questa è la situazione, però credo che sarà la situazione che ci toccherà a tutti noi prima o poi, non so come dire, se già non ci siamo, almeno qua.
Sì, no, io volevo dire una roba, non so, è molto complicato, è vero anche che poi probabilmente il modo di leggere dovrebbe tenere conto molto più di quanto io non sia capace di fare della... contesto anche proprio sociale, tradizionale, eccetera, così. Quello mi colpiva però una cosa che tu dicevi ora, no? Nella rappresentazione di questo quadro, che è il quadro di Lac, però secondo me si vede anche abbastanza in giro, che tu dici capitalismo in questo momento è tutto concentrato sul qui e ora, ma tutti, io quello che mi viene da dire è che anche tutti i momenti di attrito col capitalismo in questo momento, come questo che tu hai descritto, hanno lo stesso difetto. Quindi nuovamente ci si trova a dover rincorrere a riportare gli stessi limiti dell'avversario in qualche misura, cioè c'è una mancanza di sapere strategico, io penso, che di sapere strategico o di prospettiva strategica, che è l'unica che ti potrebbe permettere di non lasciar soli loro o che loro non lasciassero soli noi. Cioè in che modo è possibile pensare, se non hai un'idea che vada al di là della tua situazione di conflitto, di scontro di questo momento, in che modo riesci a interloquire, su quale base e presupposto? Quindi là il problema sarebbe quello di riuscire a rielaborare delle forme di sapere strategico che evidentemente devono tenere conto di quello che è stata l'esperienza del secolo passato nei suoi pregi e nei suoi difetti, non è che, che naturalmente è da considerare irripetibile perché i contesti sono mutati completamente, però questa roba qua è un compito arduo in qualche modo, che però io credo sia ineludibile, perché altrimenti è vero, io dico, ma almeno per fortuna che là si incazzano, perché qua è spaventoso, però però è vero, che prospettiva gli dai? Il rischio di essere giocati dagli Stati Uniti in qualche misura è altissimo, e io penso che pressoché una certezza, cioè dovrebbero riuscire in tempo breve ad elaborare degli anticorpi, delle forme organizzative e appunto dei presupposti che vadano un pochino più sul lungo periodo, che non siano l'esatta ripetizione di quello che è stato, perché non sarebbe neanche tollerabile per loro in questo momento, immagino, in un tempo che non hanno, cioè non è, no. Allora là quello che è da rimettere in moto, io penso, è la costruzione di un ragionamento più complesso e articolato. Quello che potrebbe essere interessante da parte vostra, in questo caso col Nicaragua, però potrebbe essere fatto, è quello di costruire delle forme di relazione, di contatto diretto, come di scambio di materiali oltre che di cronaca, no? Appunto, queste, se ci sono qualche piccola anche situazione che dà un po', fa un pochino un tentativo di fare dell'analisi della situazione, oppure insomma. Per bypassare il silenzio mediatico totale, perché su questo siamo proprio nelle mani di qualcuno che decide, si autodetermina un'informazione inesistente.
Ma era questo il motivo per cui ho posto la questione del Nicaragua, perché credo che la questione che tu stai ponendo in questo momento e che io cercavo di porre con le ultime domande era proprio in questa direzione. Qui bisogna metterci a pensare seriamente, partendo da quello che abbiamo come esperienze, come conoscenze, pensare a riflettere seriamente. Io poi in Nicaragua andrà come andrà, io non credo che noi possiamo incidere in nessun modo, però loro ci costringono a riflettere su queste cose e questo ci riguarda noi. Loro non possiamo fare niente, purtroppo è questo, però noi possiamo riflettere, non so a che cosa servirà, però perlomeno per sentirsi vivi, perché io adesso mi sento morta.
Pensavo che sono finiti i tempi in cui si scendeva in piazza per i Paesi Baschi, per la Palestina, per il Vietnam, per tutte quelle. Adesso del Nicaragua non gliene frega un cazzo a nessuno, ma proprio zero. Cioè, non ce ne.
La maggior parte non gliene frega niente di quello che succede qua, figuriamoci del Nicaragua. Ma proprio.
Ci hanno ridotto già singoli individui separati e senza nessuna forza per reagire, perché siamo sottoposti a questo strapotere. E questa è su questo bisogna, io non so come fare, però proviamo a ragionarci sopra. Proviamoci. È che siamo qui quattro gatti tutti vecchi, scusate. È l'unico giovane, la nostra speranza.
Torpe Giola, dai.
Ma
qua siamo se si vuole, Tommaso un po' accennati, siamo messi peggio. Cioè io vi posso raccontare degli aneddoti rispetto a quello che il discorso di queste le droghe del capitale per la forza lavoro a Milano un anno fa, non solo per la forza lavoro, ma si accaniscono rispetto agli migranti perché no, dicono che c'è questa sostanza che no, gli dà più forza per la forza lavoro. Ma un anno fa io i giornali li filo e leggo la cronaca, per, non le storie politiche, a me mi fruttano cazzi di quello che si racconta, di come stanno le cose, leggo la cronaca per la questione dei territori, no? E un anno fa a Milano, alla caserma La Marmora, che è una caserma mi risulta operativa,
sì,
no? Rispetto alla piazza di Milano, hanno arrestato un capitano che comandava dei battaglioni con già divise, no? Che alla fine erano 500 grammi di no, era 50 grammi mezzetto di chapeau, che questa sostanza che viene data a questi lavoratori migranti per poter lavorare di più, se vuoi lavorare, se no deve tornare a casa. E questo funziona nella città di Milano in termini di questi con i furgoni che aspettano in vari, ci sono vari punti, che funziona così. Una volta c'erano le cooperative che andavano nell'ufficio, facevano la fila, no? E funziona una cosa così. Questo è un aneddoto. Un altro aneddoto viene ancora negli anni 90, l'ortomercato, no? C'erano qui i cunicoli, no? Le loro barca posavano le robe, non so di che cosa, a cisterne di autotreni enormi, e dai cunicoli aprivano giusto cazzo di terreno, no? E c'erano questi migranti che lavoravano le cose. Poi è uscito il pandemonio in tutti i giornali, in termini mediali, già hanno arrestato mezzo notti di carabinieri, finanza e polizia, sono arrestati fra di loro. Un'altra roba che è proprio quella di controllo di territorio, no? È il fatto che si arrestano fra di loro sempre. O polizia arresta i carabinieri e poi arriva la guardia di finanza, o carabinieri arresta la polizia e poi arriva la guardia di finanza, a sti poveri migranti che sono in giro nelle piazze di Milano notte e giorno, notte e giorno, non è che vanno a scippare, a rubare vecchietto, cazzo buffo, perché quelle sono robe che fa altra gente, no? Magari migrante a Milano, ma che è italiana, no? Questi fanno spaccino, così sì, vanno a rubare nel supermercato per mangiare, no? Però questi che fanno? Arrivano là, li riempiono di botte, li terrorizzano, li portano nelle case dove abitano, gli scoprono i nascondigli dove tengono le sostanze che gli viene dato da un certo modo, no? E vengono ricattati, no? A infamare loro, eh? E quindi nelle piazze che cosa succede? Arrivano tutti questi sbirri, tutti più che belli nelle macchine sgarrupate, Mustafa, giurate, e chiamano tutti per nome, tanto è tutto circondato. Li arrestano. Il giorno dopo la piazza ci sono altri ragazzi giovani, sempre nella stessa. Ma questo viaggia da stra-anni, quindi vuol dire che questo mondo ha un controllo, no? In maniera reale, qua lo fanno con le telecamere, qua lo fanno con le tessere del supermercato, il bancomato, il cellulare, però c'è un controllo, c'è un controllo che tutta una serie di espressioni altro, tutta una serie di forme altre. Oh, c'è gente che cazzo hanno mai fatto realmente,
cioè, oggi vengono messi come se fossero al bando di chissà il cazzo che di organizzazione, che, cioè, così. È quello un po' il discorso che ci deve far riflettere, che c'è sì in Nicaragua, ma c'è sì in Chiapas, ma c'è sì in vario mondo. Tu guarda che cosa succede con la questione dei migranti in Turchia, no? È la NATO, è l'ONU, no? Che sti cazzi di migranti che vengono, no, pigliati da qua, spostati da là, bla bla bla, e poi vengono a, li mettono in questi cazzi di bunker a produrre materiale per quello che è il consumo occidentale, dalle Nike alle le magliette, le storie del calcio, la religione nuova, no? No? C'è l'unica religione che conta, perché nemmeno i soldi, contano più dei soldi la fede del calcio. E queste cazze di magliette dei nazionali, dove cazzo vengono fatte? Non è che vengono fatte qua, che imputano, ah no, ci sono i cinesi che pipipipipan come i napoletani, no? Vengono fatti in altri modi che costano un cazzo e vengono rivenduti qua in una maniera, in una cifra mastodontica. Sono le cose che ci devono far riflettere, no? Perché anche qua la gente deve mangiare come in ogni paese, quindi ci devono far riflettere in quello che, come veniva accennato prima, ci devono essere, non sì ogni volta, sì, questa è un'iniziativa di controinformazione, perché i mezzi che non comunicano, però ci deve essere sì anche quel discorso in varie situazioni come questo, delle strategie di muoversi in questi per poter andare a scardinare e dal mio punto di vista radere al suolo questi meccanismi che sono stati sempre meccanismi di sfruttamento, quindi è andare a quindi sì, la proposta di interventi diretti mi va bene, ma quello che a me mi piacerebbe, mi andrebbe meglio, è che sì Nicaragua, ma sì da dove veniamo noi, no? Cioè,
no, beh, certamente, però Nicaragua può essere
una parola di riflessione.
Tra l'altro,
aggiungo che questa cosa che tu dicevi sul ruolo delle reti sociali, che te immagino che siano l'uso dello smartphone, del cellulare, è una cosa che ci può diventare una corona enorme, perché contemporaneamente è uno strumento che permette un controllo elevatissimo sui singoli soggetti e sui loro movimenti, sui gruppi, su ciò che dicono, ciò che fanno, il tessuto delle relazioni. Cioè, se è vero, come si era detto che era vero, che era successo con la Tunisia, sì. Se è vero, e anche contemporaneamente è vero, che lo strumento è pericolosissimo.
Però è vero anche che non possiamo nascondersi dietro il dito, perché da questo strumento di fatto che ci controlla tutti non riusciamo a scaturire una posizione, cioè è compito nostro riuscire a superare, ma non tanto partendo da questo, ma tanto proprio a essere propositivi per cambiamento che vorremmo fare. Effettivamente siamo privi di idee, perché sussumiamo veramente quello che il capitalismo,
no, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non quello che voglio dire, quello che voglio dire è che un domani, o forse anche lo stesso oggi, perché poi lì dipende, ci sono devi esercitare delle forme di potere sull'apparato tecnologico, ci sarà qualcuno che conosce i nomi, i cognomi, quelli che sono esattamente quando sono usati e quando non sono usati. Ora può darsi che al momento non interessa farne uso, ma se c'è informazione in più, questa cosa qua,
quando va in casa, quando si dice la verità, la verità è anche che avevano questa possibilità di controllo. Quando li hanno arrestati nelle case, sono andate anche perché avevano, come dire, il segnale che li portava lì. È evidente, è evidente.
Volevo aggiungere una roba, scusa Rosario, poi non è vero che non leggo anche gli interventi che fanno questi stronzi poltronali, no? Però sta di fatto che la roba italiana, no? Il Salvini, no? Dice tutte le opere pubbliche a nord, quindi a Val Susa, Udersvale, tutte le devastazioni che stanno facendo a nord, quelle devono essere garantite, quelle vanno fatte, nessuno le tocca. Boh, io su questo, boh, che ti devo dire? Siamo in delle dove ci sono tanti, hai capito? Teste che pentono, fanno, tanti, però ci troviamo sempre. Se qua nessuno gli va questi a rompere i coglioni veramente, questi continuano, come faccio un altro esempio. Il parcheggio in via Ampère accanto al Politecnico di Milano, no? Tanti anni fa, no? Perché questo, capito, non avevano fatto i sondaggi del terreno là, poi c'è anche la metropolitana là vicino, quando nella costruzione della metropolitana già avevano disfatto le falde acquifere, no? Quindi dovevano fare sto cazzo di parcheggio, un cazzo di piccolo cerchio, sembra una scala a chiocciola, ma cioè che scende per 5 piani. Questo, tutti gli esposti che gli hanno fatto, a magistratura chiusa è questo, quindi lavori zero. Questi continuavano a lavorare con la gente che viveva nei palazzi accanto. Per fare questo parcheggio agganciavano tutto il toccarsi di cemento che scendeva, lastre di cemento che scendevano, ai vari pilastri sottoterra dei vari palazzi che ci stavano attorno. Che cosa è successo? Che nello sfarinamento della cosa, perché non era consono fare là quel cazzo di parcheggio, sti cazzi di palazzi si iniziano ad aprire, al quarto o quinto piano si iniziano ad aprire, guagliù, siamo andati a fotografarli, si iniziano ad aprire, però chi sanno continuare a fare lo stesso discorso. Però queste immagini in un altro quartiere dove volevano fare lo stesso parcheggio, agenti fascisti, leghisti, non so che cazzo più ne mettere, e di altro, di tutte queste mondo che votano, no? Dici no, parcheggio no. E non l'hanno
fatto. Però mi interessava l'uso del mezzo come creazione di un'opinione così, in qualche modo, di sembrare interessante.
Si gioca sulla velocità, perché permette questa roba al tempo breve. Però va posta la dovuta attenzione.
Però va considerato anche
nella lavorazione,
però questa è la terra sulla quale dobbiamo ragionare. Non è che c'è altro, questo è, e quindi bisogna muoversi lì. E su questa guerra di informazione che si gioca è l'impossibilità di agire. E a questo un po' le riflessioni mi sembravano interessanti dall'esperienza di Nicaragua, che ci possono riguardare in qualche modo. Poi come misurare su questo io non lo so.
Posso dire un'ultima cosa? Secondo me una roba che è già stata tirata fuori. Vabbè, a me è capitato di rileggere adesso un libro che è stato rieditato che si chiama I belli dell'Atlantico, che è questo studio che hanno fatto qualche anno fa due studiosi americani, e praticamente cercano di fare una storia che parte più o meno dalla metà del 600, di ricostruire più o meno tutte le sommosse e le ribellioni che ci sono state appunto a cavallo, no, della prima grande espansione, della grande espansione imperialista che c'è stata dalla scoperta dell'America in poi, no? E loro notano e sottolineano soprattutto di come una delle caratteristiche principali più interessanti sia il fatto che ci fosse chiaramente vincolata da dei modi con cui il lavoro allora si organizzava, no? Uno scambio, un'interconnessione di saperi, ribelli molto stretta, no? Fanno questa, a un certo punto fanno questa ricostruzione in cui per esempio prendono uno schiavo nero e dicono questa da qua, poi va là, succede un casino, poi va là, ne succede un altro, e come lui ce ne sono centinaia di altri. Per cui, secondo me, è poi una cosa banale, però esatto, cioè veramente riuscire a raccontare queste, cioè al di là poi magari delle differenze che possiamo avere su, su come, diciamo così, considerare il fronte sandinista, però secondo me la cosa importante è raccontare queste esperienze, cercando però al di là di fare una cronaca che secondo me è sempre preziosa, anche secondo me bisogna, cioè non so come dire, bisogna avere dei focus, e secondo me quello che ha tirato prima fuori Robertini è effettivamente importante, no? Perché capire in questa società in cui anche secondo me, cioè, purtroppo l'uso di alcuni mezzi è abbastanza imprescindibile, cioè saremmo astorici a chiamarci fuori, e dopodiché bisogna, cioè non so come dire, questi sono mezzi al di là del controllo, cioè che la polizia poi ti viene a prendere, il fatto che sono mezzi che non so come dire facilitano la roba che dicevi tu, per cui l'individualizzazione estrema, no? Perché tendenzialmente uno può stare dentro il cellulare, anziché tirare una boccia contro una macchina della polizia, io finisco qualcuno che lo fa, no? Questa cosa in grande porta a una serie di individui che filmeranno piuttosto che fare qualcosa.
Però è interessante, perché giusto propaga una conoscenza.
Certo. Sì, sì, però secondo me anche lì la roba interessante è capire poi come, perché questo qua dei social network, che chiaramente non so come dire, è un aspetto centrale, però secondo me poi l'aspetto centrale, no, è come queste persone si incontrano, come decidono di organizzarsi, perché che un movimento sia cefalo chiaramente non vuol dire che non sia organizzato, no? Per cui secondo me cercare di, boh, magari tu mi sorelli, so conoscenze, la possibilità. No, chiaro, però secondo me c'è, cioè, in prospettiva anche, boh, per esempio io sono stato di recente in Francia, e anche lì, no, cioè, secondo me il dato che bisognerebbe salvare e tramandare, al di là del fatto cronologico, è proprio quello, cioè la modalità organizzativa, perché secondo me è proprio quello il punto, che si interseca con tutte le cose che si dicevano prima, sul fatto che effettivamente siamo in un mondo che, boh, che sembra renda sempre più difficile il contatto tra persone che hanno lo stesso
però
problema.
Questi poi che hanno fatto delle manifestazioni c'è anche in qualche modo, quindi una volta c'è leggevo a Somoza arrivano che aveva pavimentato tutto con gli adottini, con questi pezzi di pavimenti, poi li hanno presi e li hanno tirati, qui hanno costruito l'albaio e li hanno tirato addosso anche i cellulari in qualche modo, e poi gli si può rientrare conto che è evidente questo, però questi non hanno avuto paura, perché è la rottura della paura che diventa interessante e tu lo costruisci con i mezzi che hai in quel momento.
Ma il fatto è che sicuramente, cioè io ragiono a lui nel senso che sicuramente questi sono mezzi che, boh, ma perché è chiaro che sono anche dispositivi controsituazionali, per cui sono mezzi che ti rendono poi, no, molto più difficile, perché sul cellulare io potrò scrivere domani scendiamo in piazza, però poi io ci devo essere, no? Per cui, però dopodiché sono inevitabili, secondo me.
Però
sono scendi
in piazza, c'è anche le robe enormi in tutto il paese. Non so come andare a finire, sai che ci stiamo ripetendo,